Editoriale. Le imposizioni della moderna civiltà tecnologica. Meno efficienza, più costi. Di Mario Lorenzini. Da sempre, diciamo da alcuni decenni, la tecnologia si è infiltrata nel tessuto sociale, ci ha reso tanto servigi, ci ha permesso di fare cose in maniera migliore di prima e consentito altre che prima non si potevano realizzare. Pensate al fatto di potersi connettere da casa propria e non solo alla nostra banca di fiducia e compiere le operazioni più comuni come estratti conti e bonifici, che prima richiedevano che ci recassimo di persona a uno sportello bancario. L'internet banking è uno di quei servizi che ha sicuramente un innegabile vantaggio a fronte di un costo di gestione accettabile. Ma purtroppo ci sono delle implementazioni tecnologiche che non funzionano altrettanto bene. Tutti le conosciamo più o meno, ma nessuno nota esattamente queste situazioni. Vi faccio tre esempi: i corrieri, i distributori automatici di bevande e alimenti, i treni ad alta velocità. I corrieri. Quando ordinate della merce che deve arrivare a casa vostra consegnata non con il normale servizio postale, ma tramite corriere, voi vi aspettate la celerità e puntualità di questo mezzo di spedizione. Alcuni prevedono anche di poter lasciare il proprio numero di telefono per essere contattati dal corriere, in modo che lui possa trovarci sicuramente in casa. E poi c'è un bel call center da poter contattare in caso di problemi. Apparentemente efficienza e tecnologia fusi assieme per ottimizzare il servizio. Io vi dico come funzionava un po' di tempo fa. Il corriere suonava alla porta di casa vostra e se non vi trovava lasciava un biglietto con il logo della ditta di spedizione e un telefono cellulare del corriere stesso e quello della ditta di zona. Oppure vi telefonava lui stesso per concordare una nuova consegna. Successivamente il numero di cellulare non si poteva lasciare più. Sapete, la privacy, e il normale numero dello spedizioniere locale è stato sostituito da un bel numero verde al quale rivolgersi in caso di assenza del richiedente. Bastava chiamare il numerino, gratuito per fortuna, e l'operatore avrebbe contattato il corriere per una nuova consegna. Se il corriere era passato da poco, l'operatore poteva, con un cellulare aziendale, chiamare il corriere, fargli effettuare la riconsegna prima del termine del suo orario di lavoro nella stessa giornata. Ma le cose sono cambiate col tempo. Il numero verde sul tagliandino che viene gentilmente appiccicato sulla vostra cassetta postale non è più gratuito. È sempre un numero unico nazionale, ma con un certo costo al minuto. Se voi lo chiamate, vi sorbirete prima una gradevolissima musichetta, poi dovrete premere uno o più tasti per scegliere tra alcune opzioni come la prenotazione presso il magazzino, il sollecito della consegna, eccetera. Alla risposta dell'operatore non potrete chiedergli di contattare il corriere, perché questi vi risponderà dicendovi: «Mi dispiace, ma non abbiamo cellulari aziendali, non siamo in contatto con i corrieri». Ma vi rendete conto? Ma se non possono contattare i corrieri, se non hanno collegamenti diretti con loro, a cosa serve chiamare questi numeri? E poi, siccome l'operatore fa parte di un centro di raccolta nazionale unico, per conoscere la vostra zona vi farà perdere del tempo chiedendovi, oltre al numero di ordine stampigliato sull'avviso, il vostro codice di avviamento postale e città. Tutto questo per prenotare un'altra consegna, che comunque il corriere effettua per tre volte normalmente, prima di rimandare la merce al mittente, e senza poter concordare l'orario. Voi dovrete stare in casa dalle ore 9 alle 18, senza poter uscire a fare la spesa, lavorare o andare a scuola. Eppure oggi siamo tutti così impegnati, siamo poco presenti in casa. Sarebbe auspicabile un servizio di consegna non solo veloce, ma anche ad un orario più o meno preventivamente accordato. Ma non potete farlo. Dovrete chiamare un telefono unico che non vi servirà assolutamente a niente se non a farvi perdere tempo, soldi e innervosirvi. Quindi, inutilità della tecnologia del numero unico, non gratuito. Però io il corriere lo pago già, non è colpa mia se in quel momento non sono in casa. Con l'operatore davanti al PC che vede la vostra spedizione ma che non ci può fare proprio nulla. I distributori automatici di bevande e alimenti. Nella vostra azienda o ente ci sono probabilmente dei distributori automatici a moneta o chiave elettronica ricaricabile che forniscono bevande calde o fredde e alcuni stuzzichini, patatine, biscotti, eccetera, confezionati. Si inseriscono i soldi richiesti, si seleziona ciò che si vuole premendo un tasto o digitando un codice che è scritto accanto al merendino snack, quindi la macchina fornisce quanto richiesto. Tutto ciò nell'ottica di eliminare, anche qui, l'essere umano. Si è pensato che sia troppo costoso gestire una specie di piccolo bar con una persona che serva gli avventori. Ma la verità è proprio contraria. In alcuni posti, anni or sono, mi è capitato di vedere un piccolo stand che occupava lo stesso spazio impegnato da un paio di macchinette automatiche. Un signore, seduto ad un piccolo tavolino, forniva le stesse vivande e bevande, anzi più buone perché ce n'erano anche di fresche preparate da lui, presenti nei distributori. Spesso queste persone erano a contratti part-time o particolari, remunerati con un modesto compenso. Inoltre, se si accorgevano che qualche prodotto stava per esaurirsi, si recavano subito al magazzino per il rifornimento. Le macchine automatiche, invece, almeno la maggior parte di esse, non si accorge della fine di un articolo, non segnala la mancanza al gestore. Se ne accorgono i fruitori, che cercando di ottenere un prodotto, vedono che è esaurito. Lo fanno presente al responsabile del loro ufficio, il quale contatta la ditta fornitrice, che interviene appena possibile. Io stesso mi sono ritrovato nel mio ufficio, d'estate, di fronte al distributore delle bottigliette d'acqua, esaurito. In più occasioni la ditta è intervenuta il giorno successivo e anche quello dopo ancora. E quando si guasta? O ti frega i soldi? Va bene, può capitare, ma lo sapete quanto costa il tutto? Dico, fra installazione di queste macchinette e riparazione, rifornimento, eccetera, non tutte hanno lo stesso costo di gestione, ma questo è, pensate un po', superiore all'equivalente di un operatore umano, vecchia maniera, presente lì a servire manualmente questi prodotti. Anche qui, inefficienza e costi maggiori. I treni ad alta velocità. Tra le chicche che da un po' la tecnologia finge di regalarci, non potevano mancare i treni ad alta velocità. Il progetto TAV è un business per le Ferrovie dello Stato, solo in piccola parte un servizio migliore. E il rapporto prezzo-prestazioni è divenuto sempre più sconveniente per l'utenza. E le ferrovie non danno nemmeno l'alternativa. Su tratte importanti, come la Milano, Firenze, Roma, gli Eurostar hanno soppiantato quasi tutti i treni interregionali e intercity. Ed è soltanto un bluff. Gli Eurostar non hanno una motrice realmente più potente degli intercity, anzi non sfruttano nemmeno questa potenza perché la rete ferroviaria, escluso poche arterie principali, non è adatta a far viaggiare treni veloci. Quindi, su altre linee dove viaggia comunque un treno Eurostar e la linea non è delle migliori, il treno offre soltanto il vantaggio del comfort, non quello della velocità, però il costo è comunque lo stesso. Un altro inganno è dato dal fatto che alcuni Eurostar vengono ora soppiantati da veri e propri TAV, che altro non sono che Eurostar che viaggiano alla loro piena potenza. Per anni, infatti, le ferrovie ci hanno propinato non gli Eurostar, ma dei treni che viaggiavano al di sotto delle loro possibilità. Tanto per verificare su di noi l'efficienza di tale macchine, ma non ci hanno fatto pagare un prezzo da collaudatori. Poi, quando hanno deciso che era giunto il momento di farli correre alla loro velocità reale, li hanno chiamati TAV, per farci pagare un prezzo diverso, maggiore. E, ripeto, su molte tratte non c'è nemmeno la possibilità di scegliere Intercity Plus, Eurostar e TAV. Nomi altisonanti che lasciano intuire un servizio di gran classe, ma che più che altro di classe hanno solo il prezzo. Insomma, il nodo comune che lega questi tre esempi, lo avrete capito, è il business. La tecnologia, almeno allo stato attuale, o perlomeno in questo modo, così macchinoso e costoso come ci viene servita, è soltanto fumo negli occhi. Viene usata allo scopo di far entrare denaro nelle tasche di chi è dietro a tutto questo ambaradan tecnologico. Certo è difficile liberarci ed evitare questo. Chiamiamolo periodo di transizione affinché davvero le cose diventino più economiche e funzionali di quelle fatte a mano di qualche anno fa. Ma non ci vengano a dire in faccia che questa è efficienza tecnologica a basso costo. Io non ci credo. E voi?